Bene, allora buon pomeriggio, quasi sera a tutti quanti, grazie di essere intervenuti e naturalmente ringrazio il professor Mangiatordi che è qui quest'oggi per questa breve giornata, ma intensa, giornata di formazione. Due cose soltanto di presentazione, professore e insegnante all'Università Bicocca di Milano e si occupa in particolare di tecnologie dedicate a, ovviamente lo spiegherà meglio lei che lo sa, io leggo e basta, comunque tecnologie che possono aiutare le persone nella comunicazione, grosso modo, questo è la tematica. Quindi si insisterà sui problemi legati alla problematica che è sempre più diffusa dei BES, dei DSA e quant'altro, però tecnologie che possono in realtà poi tornare utili per tutte nella fase didattica, nella fase educativa. Bene, io le lascio senz'altro la parola e ancora ringraziandola per aver partecipato.
Grazie Presidente. Già mi ha fatto un onore dicendo che sono professore, ahimè sono un assegnista di ricerca, che è un modo elegante per dire che sono un ricercatore precario. Questa è la triste realtà, triste, no, beh, fortunatamente mi è andata meglio di tanti altri colleghi però. Buongiorno a tutti, bentrovati, buonasera ormai, avete ragione, è una giornata un po' strana, è iniziata varie ore fa, ma anche per voi immagino. Sarete tutti belli carichi dopo una giornata rilassante a scuola. Cercherò di rendervi queste due ore il meno noiose e meno pesanti possibili, parlandovi di cose che mi appassionano, che è sempre un buon modo per trasmettere energia ad altre persone. Come si diceva poc'anzi, lavoro in questa università di Milano Bicocca, che è una costola della statale che si è staccata 15 anni fa, per fare cose nuove, per usare ambienti nuovi, per riqualificare un quartiere che è il quartiere Bicocca, dove prima erano solo fabbriche e adesso comincia ad esserci anche qualche persona normale, c'è qualcuno che ci abita, è una struttura nuovissima, modernissima, accessibilissima, ma anche lei con i suoi problemi. Lì dentro io in un ufficettino minuscolo, in un angolino, mi occupo della delicata relazione tra tecnologie e qualità della vita, diciamo, per persone che hanno una disabilità in vari contesti, primariamente in contesto scolastico, visto che lavoro per il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, intitolato a un grande studioso che si chiama Riccardo Massa, che magari qualcuno di voi nei suoi studi ha sentito nominare. E sono qua oggi, su invito di Giovanna, che ringrazio, che mi ha sentito parlare ad un convegno l'anno scorso a Torino, organizzato da Area Onlus, e mi ha detto una cosa meravigliosa in mail, forse neanche sapendo, perché non mi ricordo se io avevo esplicitato questa cosa qua. Mi ha detto, mi hai tanto ricordato un professore dell'Università di Bergamo con cui avevamo fatto degli incontri, delle mille cose in realtà, dei progetti. Questo professore si chiamava Walter Fornasa e io effettivamente avevo lavorato con lui. Dico si chiamava perché ahimè è mancato, e questo è il motivo per cui ho inserito questa slide in cui voglio dedicare, no, questo incontro di oggi alla sua memoria. Lui è stato per me un grande maestro in tanti sensi. E qui tra l'altro ho beccato una foto totalmente a caso scattata a Cisterna qua dietro, vabbè, parentesi. Walter era uno psicologo, un pedagogista meraviglioso, studioso di Piaget. Io non sono né uno psicologo né un pedagogista, io vengo da tutt'altra area, vengo dall'editoria, da quell'area lì, facevo il web designer prima di conoscere lui, cioè costruivo siti web, in parte lo faccio ancora, ma a un certo punto mi sono appassionato ad un tema particolare che è l'accessibilità del web per persone con disabilità. Lì è stato il ponte, la cosa che ci ha fatto incontrare, lui che si occupava da tanti anni di disabilità mi ha aiutato ad entrare in questo mondo meraviglioso dove ci sono un sacco di cose che la tecnologia può fare, ma non solo la tecnologia. Nessuna tecnologia serve a granché se non c'è, secondo me, una buona teoria pedagogica dietro in questo ambito. Vi ho lasciato il link alla pagina di Wikipedia su Walter, così potete andare a vederlo. Una piccola parentesi prima di passare ai contenuti rispetto alle slide. Giovanna ha girato a molti di voi, mi diceva che c'erano problemi forse di indirizzare le slide di oggi, non so se avete fatto in tempo a vederle, qualcuno le ha anche stampate, meraviglioso. È mia buona abitudine darle prima, purtroppo per impegni personali non sono riuscito a darvele con molto anticipo, ma solo stamattina. Però avete in mano, e già quello per me è un esempio di cosa si può fare di meraviglioso con la tecnologia, cioè produrre un materiale variabile, cioè che vi presento ora video in un certo modo, che è reimpaginato in un certo altro modo automaticamente per presentarlo su carta, in modo da permettervi di prenderci appunti sopra. Se non le avete qua adesso, le recupererete dalla vostra casella di posta dopo l'incontro, ok? Non siete riuscite? Ah, per un problema che non dipende dalle slide ma dalla tecnologia. Ok, perfetto, lo farete con calma. Le slide vi rimangono anche a mo' di dispensa, nel senso che nell'incontro di oggi citerò, vi farò in parte vedere, in parte non riuscirò a farvele vedere, ve le racconterò soltanto, tantissime risorse tecnologiche di diverso tipo che categorizzerò e metterò in ordine secondo un certo criterio. Tutte queste risorse tecnologiche le trovate schedate dentro ciascuna dentro di una slide con un link dove la potete andare a recuperare, un'indicazione su quanto costa. Come ho scritto più avanti, oggi darò la precedenza alle risorse free, alle risorse gratuite, perché so bene che nel mondo della scuola hanno un vantaggio di base, nel senso che altrimenti diventa difficile procurarsi. Anche le cose, diciamo, non free che vi farò vedere, in realtà stanno dentro dei livelli di costo abbastanza contenuti, per cui diciamo, ho un occhio di riguardo per quell'aspetto lì. Di cosa vi parlerò? Ci sarà una prima parte un po' più teorica ma molto leggera su tematiche di progettazione inclusiva dell'intervento didattico con le tecnologie, ma virtualmente anche senza, nel senso poi io mi occupo di quello, ma si può fare dell'ottima didattica inclusiva a prescindere dalle tecnologie. E vi darò alcune indicazioni sia di strumenti generici che potete usare prima di tutto voi stessi, perché come dicevo ad uno dei vostri colleghi chiacchierando prima, parto da una forte convinzione: si può usare la tecnologia a scuola, nella didattica, eccetera, in modo proficuo solamente ad una condizione, secondo me, non prescindendo da questa condizione, di usarla prima di tutto per sé. Cioè, se io sono abituato ad usare strumenti tecnologici, anche molto semplici, anche WhatsApp, per dire una roba che probabilmente per qualcuno di voi è stato non il primo, ma uno strumento tecnologico che è arrivato e ha cambiato le cose, no? Ha cambiato il modo di comunicare in certi contesti. Vediamo il sondaggio su WhatsApp. Cercherò di darvi gli strumenti che sono prima di tutto utili a voi, per esempio per il vostro lavoro di programmazione, di organizzazione di materiali e tutto quanto, dandovi degli spunti su che cosa si può fare a partire da quelle risorse lì per facilitare la vita anche ai vostri alunni. Ma prima di tutto il mio obiettivo è facilitarlo un po' a voi, farvi andare a casa con la rinnovata convinzione, la nuova convinzione del fatto che la tecnologia non sia poi così tanto una sorgente di noiose complicazioni, come ce l'hanno sempre resa in realtà. Se avete in mente il registro elettronico, siamo tutti d'accordo sul fatto che è un bell'inferno. Anche io che sono un entusiasta tecnologico sono fortemente contrario, soprattutto come il nostro ministero l'ha gestito, ma di questo magari parleremo un'altra volta. Oggi positività, tanta positività. Allora, parlerò poi in particolare di strumenti specifici per quelle categorie che sono in generale i BES, in particolare soprattutto gli SA, ma se avete domande anche in altri ambiti, ma in realtà alcuni riferimenti verranno fuori in altri ambiti. Io ho iniziato lavorando con persone con disabilità motorie, poi ho lavorato con ciechi, ipovedenti, DSA, tanti vari, qualcosina con i sordi adesso sto facendo. Alcune cose importanti, poi parto per davvero. Non è un corso di informatica, non sarò esageratamente tecnico nella mia spiegazione di oggi, cercherò di venire incontro a quelle che possono essere, a mio modesto modo di vedere le cose, le esigenze di virtualmente qualunque insegnante, di qualunque disciplina, poi chiaramente alcuni aspetti saranno avvantaggiati, ma non ne chiudo nessuno in qualche modo. Grande interesse per il qui ed ora, cioè se avete domande relative al vostro, alla vostra situazione, se volete condividere esperienze che avete già fatto nell'uso delle tecnologie e discuterne con me, ho un orecchio aperto anche per questo. E poi, come dicevo prima, darò la precedenza alle soluzioni gratuite in modo tale da abilitarvi con poco sforzo ad essere produttivi in questo senso, se volete adottare qualcosa dalle indicazioni che vi do oggi. Parto con due indicazioni più teoriche di sfondo, più accademiche. No? Il mio ramo di studi riguarda, in particolare si sta concentrando in questo momento su una cosa che all'estero si chiama Universal Design e che in Italia si chiama progettazione universale. Un'idea di questo signore, che si chiama Ronald Mays, si chiamava Ronald Mays perché è morto anche lui, architetto con evidenti problemi di mobilità, che a un certo punto formula questa teoria che ora chiamiamo Universal Design e che parte da un'idea semplice, ma come molte idee semplici molto potente. Lui dice: è inutile progettare in base all'utente medio che non esiste e poi adattare le cose. Vi faccio un esempio architettonico, visto che lui era un architetto. Le classiche rampe per le carrozzine. Un edificio storico progettato prima che entrassero in vigore le varie leggi sull'accessibilità degli edifici presenta delle scale e tipicamente degli adattamenti tipo delle pedane in legno messe sopra o dei cambiamenti proprio a livello di muratura che vengono fatti per rendere quelle scale accessibili. Lui dice no, questo approccio è sbagliato. Perché? Primo perché l'utente medio in realtà non esiste. Tutti gli utenti si dispongono su uno spettro che va dal più diverso al meno diverso, cioè dal più abile al meno abile rispetto a vari assi. In realtà io posso essere abilissimo in qualche cosa, ma vicino alla disabilità o classificato disabile in un altro modo, è un meccanismo banalmente della diagnosi, no? Se devo dire che un ragazzino di SA, cosa vado a vedere? Quanto dista la sua velocità di lettura rispetto alla media della sua età e ad altri fattori di questo tipo. E Mays arriva a definire delle linee guida per la progettazione di edifici, poi comincia a dire:
devo solo stare in piedi.
Ah, sì, prego, mi hanno avvisato. Allora, dicevo, Mays arriva a definire dei principi e poi oibò, si rende conto che questi principi non solo valgono per gli edifici, ma valgono virtualmente, se astratti, per la progettazione di qualunque cosa. Perché nel momento in cui io tengo in considerazione il fatto che l'utente non è l'utente medio che, appunto, ho già detto, non esiste e che è una semplificazione concettuale di utente, no? Ma parto nel progettare le mie cose, i miei oggetti, i miei edifici, i miei materiali didattici, dal pensare che non è detto che io abbia in classe domani soltanto studenti normodotati, cosiddetti, no? Che è derivato dell'utente standard, ma per un qualunque motivo un mio alunno che oggi è normodotato, domani può avere una problematica, perché sopravviene una situazione di malattia, di incidente o di altro. Arriva un nuovo alunno che ha una disabilità, sappiamo dalle statistiche che c'è un tasso molto alto di alunni stranieri che hanno il sostegno, perché hanno una certificazione di un qualche tipo di disabilità, tipicamente c'è un alto tasso, statisticamente più alto rispetto agli alunni italiani, di lievi ritardi mentali negli alunni stranieri che hanno il sostegno. Proprio ci sono anche delle ricerche adesso in merito proprio all'incrocio delle due diversità, dell'essere figlio di migranti e in più anche con una certificazione di un qualche tipo di disabilità. E se non tengo in considerazione tutti questi aspetti in partenza, sto progettando un edificio che ha le scale per gente che ha bisogno delle pedane, delle rampe per accedervi. Allora, in che modo ci può aiutare la tecnologia? Ci può aiutare nell'adottare quella che Walter Fornasa chiamava una prospettiva ecologica, non nel senso green che va di moda adesso, ma l'idea è: se io cambio delle variabili ambientali, quindi se sistemo l'ambiente prima di agire sull'individuo, posso ottenere dei risultati che a lungo termine mi sono più vantaggiosi, perché oggi vanno bene per questo individuo qui che è dislessico. Domani mi arriva un alunno cieco, ho già il materiale adattato per un dislessico che è meravigliosamente accessibile anche per un cieco, e se mi abituo ad adottare delle buone prassi di produzione dei miei materiali didattici, di creazione, di messa in condivisione con i miei alunni di questi materiali, nel momento in cui sopraggiunge un problema avrò meno difficoltà a raggiungere anche quell'alunno lì. Dovrò magari comunque fare una modifica alla mia routine di creazione di materiali, di progettazione didattica, eccetera, eccetera. Ma questa modifica sarà molto più meno onerosa rispetto al dover riprogettare tutto da capo perché il mio materiale è totalmente inaccessibile. Ora, finora magari penserete, belle parole, meraviglioso, una gran bella prospettiva, ma ci sono dei problemi, no? Quali sono le barriere? Un ragionamento che per il sottoscritto fila perfettamente. Il primo problema è il tempo. Io non ho tempo come insegnante di star dietro a tante variabili messe in campo dalla diversità dei miei alunni, perché ho le riunioni, gli incontri con i genitori, ho una serie di impegni, e vi capisco, è vero, è una roba anche studiata. Di nuovo, faccio il ricercatore, questa è formazione, vado a vedere le ricerche sulle opinioni dei docenti sulla tecnologia, salta fuori che il primo fattore di non utilizzo della tecnologia tra i docenti, di più o meno qualunque ordine e grado, è la mancanza di tempo. Attaccato, vediamo se indovinate cosa c'è. Le competenze. Non so usare il computer, cosa volete da me? Fatemi andare avanti con il registro cartaceo. Sono d'accordo, per certi versi, pur essendo un digital evangelist. Preferisco che uno usi gli strumenti che sa usare per davvero, perché è la didattica la nostra priorità, non imparare nuovi, meravigliosi e scintillanti strumenti. Okay? Quello su cui non sono d'accordo è che ci manchino davvero queste competenze. Perché, infatti qui l'ho crociato, ci ho messo un punto di domanda invece dei tre punti esclamativi. Perché? Perché in realtà la tecnologia sta diventando una roba che dal laboratorio esce sempre di più e dentro di più sempre di più nelle case. Ora, quanti di voi hanno in tasca un telefono che è in grado di connettersi ad internet? Sulle mani. Quanti non ce l'hanno? La differenza. Molti di meno. Sono sicuro che fra qualche anno cederete anche. No, scherzo. Allora, le competenze richieste per usare uno smartphone, cioè un telefono di quelli lì, sono abbastanza per usare la maggior parte delle cose che vi farò vedere oggi. E se vedrete un'utilità nelle cose che vi faccio vedere oggi, non avete giustificazioni per non usarle, se avete uno smartphone. Se non avete uno smartphone, potete aspettare, potete prendervela con più calma. Le risorse, altra questione più esterna rispetto all'insegnante, cioè se voglio fare didattica con la tecnologia, di che cosa ho bisogno? Di tecnologia. E a scuola non so che cosa abbiate, ma ok, io ho visto nella mia esperienza classi così, vuote di tecnologia, classi dove c'era un computer donato da qualche genitore, da qualche azienda che dismetteva, da realtà varie, che si rompe, che è vecchio, che è lento, però c'è qualcosina. A volte mi è capitato, sono stato coach per classi 2.0, che era un progetto del ministero, non so, ci deve essere stato anche qua in Piemonte, credo. Sì. Alcune classi presentavano dei progetti, vincevano dei finanziamenti per dotare i bambini di computer, no? Allora ho lavorato anche all'estero per progetti di one-to-one computing, cioè un computer per bambino in classe, quindi vedere come l'uso di un computer personale cambia la relazione con il docente, la collaborazione tra gli alunni, eccetera. Queste cose qui le avrete sentite nominare tutti. Quanti di voi hanno una LIMI in classe? Alla faccia. Nella scuola? Ok, va bene. Va bene. Se ho queste cose qui, poi però in realtà col nudo hardware, con i computer non ci faccio niente, avrò bisogno di programmi da utilizzare sopra, di risorse, no? Che arrivano nella forma di CD, che sono allegati ai libri, che sono programmi che scarico, tante cose. Già se voglio far funzionare sta roba qua, mi serve una risorsa di base che nella piramide alimentare tecnologica sta proprio sotto, banalmente, ma se avete della tecnologia in classe ve ne siete accorti, la corrente è già un problema. Cioè, colleghiamo tutta sta roba qua alla corrente. Le nostre scuole costruite 50 anni fa non sono pensate per arrivare a tenere in piedi tutta sta roba qua. Poi, se voglio fare le cose proprio in grande, ci metto anche il wifi, mi connetto ad internet, faccio le cose meravigliose. La triste realtà, me lo state confermando voi con le vostre facce, che vabbè, wifi è la prima roba che salta. I computer costano troppo, uno per alunno, non posso posso permettermeli. La LIM, se ce l'ho, ce l'ho nella scuola, difficilmente nella mia classe salta anche lei. Il computer fisso, magari non ho trovato nessuno che me lo donava, a quel punto i programmi con le risorse non so dove me li posso mettere. La corrente elettrica non ho avuto, ho avuto il pudore di non toglierla, quella spero ci sia. Fatto sta che se la vostra situazione è così, sembrerebbe che la mia presentazione si potrebbe fermare qua, no? Cioè, ci salutiamo tutti, andiamo tutti a casa e torniamo dalle nostre famiglie. Invece no, c'è qualcos'altro che possiamo fare, adesso cercherò di convincervi di questo. Per me cosa è necessario prima di tutto? Questa è una mia opinione personale. Pensare a che cosa ho, indipendentemente dalla mia aula, ma quali sono le mie competenze, magari poche ma ce le ho, magari non tecnologiche, relative alla mia materia, alle materie che ho sempre insegnato, e in base a quello che posso avere. Ho visto gli insegnanti inventarsi di tutto tramite le raccolte punti dell'S lunga, un po' di tempo fa c'era stato in provincia di Milano un concorso fatto dal consorzio del Gongorzola, con cui un insegnante che è stata mia corsista in un master ha portato a casa una LIM dalla sua casa, ma senza andare a fare queste robe qui. Quello che posso fare è usare per esempio la tecnologia che io ho in casa, quella ce l'ho, anche chi non ha lo smartphone ce l'ha un computer a casa, c'è qualcuno che non ha un computer a casa, non ha strumenti tecnologici? Dai, non alza la mano nessuno. Posso usare la mia tecnologia che ho a casa, ma non, e magari la uso già, perché quanti di voi programmano usando il computer che hanno a casa? Cioè, si preparano degli schemi, delle robe? Tanti? Sulle mani? Tanti. Però vedo tanti che non usano il computer, forse perché non ci vedono un vantaggio, perché, vabbè, vedremo alla fine queste cose. C'è tanta tecnologia nelle case dei miei alunni. Alunni che a lezione magari sono poco interessati, a casa passano il pomeriggio al computer. Perché non provare ad usare quel canale lì per passargli qualche cosa? Questa è una domanda che mi faccio spesso, poi mi risponderete voi se ci avete provato. Allora, io adesso vi propongo, qua in poi smetto con la teoria, cioè questa è l'ultima slide teorica, poi passo agli strumenti per farvi vedere che cosa posso fare per davvero, spendendo poco e cercando di massimizzare i risultati. Nel tempo mi sono convinto di questa cosa qua. Ci sono dei passaggi obbligati, se voglio introdurre la tecnologia nel mio modo di fare didattica, che se saltati mi possono creare dei problemi. Se li seguite in quest'ordine non vi posso garantire che tutto funzionerà a meraviglia, ma vi posso dire che avete più speranze di farcela. Li ho messi in ordine dal basso verso l'alto perché per me il primo di cui vi parlo costituisce la base, ed è la digitalizzazione, cioè quella cosa che molti confondono con la didattica digitale, ma è l'idea di: voglio usare la tecnologia? Bene, devo avere dei materiali su cui lavorare e devo avere delle strategie solide per passare dall'analogico, dal foglio di carta, dal libro di testo, da strategie normali, lavagne, eccetera, a qualcosa di digitale. Altrimenti, se anche il mio alunno con DSA gli viene detto vai a scuola col computer perché puoi usare la sintesi vocale e questa ti migliorerà la vita. Sì, ma se non ho testi da dargli da leggere questo computer, cosa se ne fa lui? Finisce che quel computer lì lo mette sotto il banco perché sennò diventa elemento di distrazione. Vogliamo valorizzare le risorse tecnologiche? Primo passo che dobbiamo fare, che è il più noioso, ve lo dico, ma possiamo renderlo meno noioso grazie alla tecnologia stessa, è digitalizzare, trasformare informazioni da analogico a digitale. E adesso vi farò alcuni esempi. Secondo passo, che vedremo, gestione dei documenti. Devo organizzare le informazioni, perché se usate un computer sapete quanto sia facile perdere le cose che ci mettete sopra. Voi vi sforzate di organizzarle in cartelline, di metterle con i nomi giusti per ritrovarle, ma quando cercate quel dannato file che vi serve domani non lo trovate mai, o cose di questo tipo. Non solo, farò altri casi d'uso che riguardano proprio la didattica in aula. Terzo step sarà la manipolazione dei dati, quindi lavorare con questi materiali digitali e farci delle cose, studiare grazie usando le tecnologie, prendere appunti, produrre cose, produrre schemi, mappe, eccetera, eccetera. Quindi per me tanti progetti nella mia esperienza falliscono perché vanno dritti a, a questa terza fase. Usiamo le mappe concettuali in classe, magari il computer, ma non le contestualizzo dentro a qualcosa, e quel lavoro lì rimane un lavoro perso tra tanti altri che faccio, che magari ha il suo significato, ma non riesco a valorizzarlo al 100%. Bene. Partiamo quindi dal primo livello, digitalizzazione. Vi faccio un po' di esempi. Dicevo prima, è un presupposto di partenza. Se non ho materiali digitali, non posso fare didattica con le tecnologie. Non ce n'è. Tanti materiali digitali adesso li trovate, grazie alle varie leggi, leggine e regolamenti, allegati ai libri di testo, no? Perché c'è stato, poi è stato tolto, adesso è stato rimesso, l'obbligo di adozione dei libri di testo con l'estensione digitale. Tralascio di dire che, siccome, come al solito, potrei dire, non ci sono state regole chiare su come dovessero essere fatti questi contenuti digitali aggiunti ai libri, ogni editore ha fatto un po' quel cacchio che voleva, per cui avete materiali di altissimo livello, materiali di bassissimo livello, cioè a volte robe veramente obbrobriose dal punto di vista tecnologico. Dicevo prima, è un aspetto molto noioso, perché se avete mai provato a digitalizzare un documento, per esempio scannerizzando una pagina di un libro di testo, sapete che bisogna prendere il libro, lo scanner che ha la forma di una piccola fotocopiatrice, infilarcelo dentro, chiudere, vedere se è uscito bene, magari raddrizzare l'immagine, noiosetto, i libri non si aprono bene, eccetera. Allora, proprio per questo parto da uno scanner, perché è un esempio di una tecnologia che tutti avete visto, ma magari non avete visto in questa versione qua. Esco un attimo dalle slide per farvi vedere questo. Qui ho messo, nella slide ho messo come esempio uno scanner un mouse scanner dell'LG, che è un po' costosetto, adesso forse in realtà è sceso, non ho guardato il prezzo recentemente. Io ne ho trovato un altro di un'altra marca che costa 50 euro, quindi, e funziona benissimo, adesso ve lo farò vedere. Per farvelo vedere ho bisogno di un volontario che mi dia un pezzo di carta con stampato sopra qualcosa, non scritto a mano, possibilmente, cioè sì, può funzionare anche con le robe scritte a mano, ma è più... Grazie Giovanna. Allora, giusto, ho chiesto un volontario per, come i prestigiatori, ma non c'è trucco, non c'è inganno. Allora, mouse scanner che cos'è? È un mouse che si presenta come un normale mouse, ma cosa mi permette di fare? Se lo guardate sotto, vedete che ha un riquadro, un rettangolo di vetro, trasparente, dentro al quale c'è infilato uno scanner. Di fianco, lo vedete anche dalla distanza, un pulsantone blu illuminato, ok? Se io appoggio il mio mouse su un foglio e schiaccio il pulsantone blu, guardate sullo schermo cosa succede. Oh. Scusate, ho schiacciato io per sbaglio due volte, ho zerato tutto, vabbè. Allora, rifacciamo. Vediamo solo questa parte. Benissimo. Passando in modalità ferro da stiro il mouse sopra un foglio stampato, quel rettangolino lì ha catturato in movimento l'immagine che c'era sotto e l'ha ricomposta in un'immagine unica. Risultato: quando io do l'ok, qua già posso ruotare l'immagine, raddrizzarla, ritagliarla, se per esempio non voglio queste due righe qua, mi sono entrate per sbaglio, non voglio quella parte di sopra scritta a mano che so già che mi farà casino, do l'ok, vedete in quella finestrina lì sulla destra dello schermo mi ripropone l'immagine, sotto mi dà varie icone, non la vedete se mi metto davanti al proiettore, la prima icona è... aspettate che ve la ingrandisco, vedete meglio? La prima icona è un punto JPEG, è un'immagine, cioè l'immagine di quello che io ho scansionato. La seconda già è un punto doc, formato di Word. Vediamo un po' cosa succede se apro questo punto doc. Si apre Word, nel mio caso è la versione per Mac, ma funziona anche su Windows. Quando, se comprate il mouse c'è dentro un CD col programma che potete installare sul vostro computer. E cosa succede? Il testo l'ha riconosciuto e me lo ha reso testo selezionabile e modificabile, con due immediati risultati. Posso prenderlo e farne quello che voglio, quindi impaginarmelo, ingrandirlo, riproporlo in un altro formato testuale ai miei alunni o a me stesso, per esempio se devo prendere un pezzo da un libro per comporre una scheda, una dispensa, qualche cosa. Ma non solo, se come nel mio caso ho installato un sistema di sintesi vocale, chi di voi non ha mai sentito parlare di un sistema di sintesi vocale? Sapete cos'è la sintesi vocale? Quella vocina robotica che sentite in stazione, che annuncia i treni, per esempio. Bene. Allora, selezioniamo il testo qua. Vabbè.
14.00 in linea sessione forum in parallelo, un dito ticne partecipative, di lunga documentazione, una didattica attenta ai processi e ai suoi risultati essenziali.
Ok, sì. Per cui, in pochi, la mia è impostata un po' veloce per questioni mie, ma con questa sintesi vocale, cioè con questa voce elettronica che può leggere qualunque testo che è presente sul mio schermo, in pochi secondi, avete visto, ho preso un pezzo di testo impaginato su una locandina a colori, con caratteri non grandissimi, con una piega sopra che rendeva illeggibile o quasi un pezzo di testo, e l'ho trasformato in qualcosa che mi può essere vocalizzato dal computer. Se ho un disturbo specifico di apprendimento come la dislessia, questa roba qua mi salva la vita. Cioè mi permette di accedere ad un testo che non è digitale in pochi secondi, ma soprattutto con uno strumento che non mi fa apparire come quello diverso dal resto del mondo, perché uso una tecnologia assistiva, come normalmente vengono chiamate, ma uso un normale mouse, anche bellino da vedere, c'è cioè bianco o nero, col nero col profilino rosso, col bianco col profilino azzurro, in questo caso. E ho uno strumento che è utile a tante categorie diverse, progettazione universale, vi dicevo prima, no? Questa roba qui mi è utile se sono dislessico perché posso usare la sintesi vocale, se sono ipovedente perché posso ingrandire o usare una sintesi vocale a seconda del livello della mia ipovisione, se sono straniero e non so leggere bene l'italiano, voglio sentire come si pronuncia quella cosa lì, o se voglio scansionare un testo in una lingua straniera e usare la sintesi vocale per leggere in una lingua straniera e sentire la pronuncia. Certo, non sarà mai come un parlante nativo di quella lingua, no? Però almeno se ho dei dubbi di massima me li risolve tendenzialmente per fare gli errori della sintesi vocale. Strategie, ci vogliono strategie. Lo strumento in sé può fare tante cose, ma non può far niente se non è contestualizzato dentro di una strategia in cui io lo uso e lo porto al massimo delle sue potenzialità per la mia situazione. Però parto da un'idea di progettazione universale, cioè parto da risolvere un problema che potenzialmente va a toccare molti in modo diverso. Okay. E l'altro aspetto è, per voi che siete insegnanti, la possibilità di accedere a tutto il patrimonio di testo analogico che avete in casa e in pochi secondi trasformare i passaggi che vi servono in digitale. Vi farò vedere anche un altro modo di fare questa cosa qui che è più adatto ai testi lunghi. Questo va benissimo su brevi frammenti, ma fra poco vi faccio vedere un'altra risorsa gratuita per farlo su testi più lunghi. Sì, sì, gratuita. Anzi, magari qualcuno di voi la usa già, ce l'ha già sullo smartphone e non lo sa. Pensate un po', perché la tecnologia è così, si nasconde. Allora, un altro caso, questo non ve lo faccio vedere, ma un po' più specifico, pensato proprio per i DSA, nello specifico, ma in realtà potenzialmente utile per altri, è lo scanner a penna. Una specie di grosso evidenziatore che io passo sul testo, lui parola per parola mi acquisisce il testo, lo trasforma in digitale e mi permette anche di leggere in tempo reale, per cui già la penna che va comunque collegata a un computer però fa l'azione di permettermi di leggere un testo. Ho visto i ipovedenti usarlo per leggere etichette di prodotti eccetera, oltre che dislessici usarlo per leggere testo, ovviamente non per leggere 500 pagine di un romanzo, ma per leggere quelle tre parole che gli davano difficoltà. Se avete mai lavorato con un dislessico sapete a cosa mi riferisco. Questa che è quella, adesso in realtà anche qua il prezzo è sceso molto, questa è una risorsa meravigliosa, la Smart Pen, è la più costosa che vi faccio vedere oggi, poi il resto adesso si va a scendere addirittura sul free, però chiaramente gli oggetti fisici vanno comprati, quello non si possono scaricare purtroppo. Smart Pen, penna con registratore incorporato che viene venduta insieme ad un blocco di carta con dentro una nanotecnologia interessante che permette alla penna di sapere dove si trova nel foglio mentre noi scriviamo. E voi direte, a cosa serve sta roba qua? Provo a farvelo vedere da un piccolo video, vediamo se è comprensibile viste le non ottimali condizioni dell'aula.
Possiamo spegnere un attimo,
poi per il video almeno serve.
Non dormite. Questo è proprio il video ufficiale del produttore.
Eco Smart Pen di Loudscribe. Cosa la rende intelligente? Registra tutto ciò che senti, scrivi e disegni e collega l'audio agli appunti. Clicca sugli appunti per riascoltare ciò che hai detto. Come funziona? Clicca Record. Smart Pen inizia a registrare tutto ciò che senti e scrivi. Scrivi appunti, disegna diagrammi e ricorda le cose più importanti. Premi stop per terminare la registrazione e poi riascolta l'audio toccando semplicemente con Eco Smart Pen gli appunti e puoi aumentare o diminuire la velocità di ascolto e trovare esattamente il punto desiderato. Incredibile, vero?
Allora, non so quanto si capisse soprattutto dell'audio a distanza. Ho visto che non sempre è chiarissimo per tutti cosa faccia. Mi riaccende la luce, che preferisco vedere l'uditorio, se no ho paura che vi addormentiate mentre un po'. Dicevo, Smart Pen semplicemente che cosa fa? Associa il tempo della traccia audio che registra al movimento proprio della penna sul foglio, per cui mi permette di fare quell'operazione di andare a rivedere gli appunti che faccio dopo che ho preso appunti, potendo far ripartire la registrazione audio dal momento in cui io stavo prendendo un certo appunto, cioè stavo scrivendo una certa riga. A questo punto ho la possibilità di riassociare quella cosa, che se sono disgrafico o se ho un problema manuale nel tenere in mano la penna, potrebbe essere incomprensibile nel mio appunto, e capire esattamente di cosa stava parlando il mio insegnante. Mi permette di fare uno schema. Registra l'ambiente, per cui la scena è che io sono qua che parlo e lei ha una smart pen in mano, come sta succedendo con quel registratore lì di fatto, no? Allora, la sua smart pen registra il mio audio inizia al minuto 0000 e finisce alle 2 ore dopo, no? Se lei deve andare a ricercare il momento in cui io parlavo del mouse scanner qua dentro, deve far scorrere veloce veloce, saltare di qua e di là nell'audio finché trova il momento in cui io parlo della roba che interessa a lei. Non so se avete mai provato a farlo, sono lezioni di 2 ore, è una roba pallosissima, cioè, è infinito come lavoro, è quasi come sbobinare un testo, per un lavoro che io odio fare, non faccio mai volentieri. Così avete la possibilità di prendere degli appunti e dire: ok, mouse scanner me lo sono segnato, mi interessava, tocco il mouse scanner con la penna e la penna comincia a farmi sentire l'audio da quel momento lì in cui io ho scritto mouse scanner. Ok? Meraviglioso, no? Adesso in realtà costano un po' meno, sono andati sotto i 200 euro e in alcuni casi ci sono dei progetti con cui se ne compro 10 per una scuola, riesco ad avere degli sconti ulteriori. Quindi stai lì, in realtà cos'è che costa queste robe qui? La ricarica d'inchiostro, che è come tutte le, cioè una penna poi che scrive, e vabbè, le batterie devo cambiare, e la carta, perché la carta è una carta speciale che permette alla penna di orientarsi. È costosetta come funzionalità, però conosco dislessici che ne mangiano fuori una all'anno per il tanto utilizzo, perché la trovano utilissima, e non solo i dislessici. Parlo molto di dislessici perché buona parte di questo materiale deriva da un master sul DSA che è dove sono stato docente, ma in realtà appunto cerco sempre di trovare ponti con altri tipi di problemi, ma anche con gente che problemi in grosso modo non ne ha. Altra tecnologia meravigliosa, Dragon Naturally Speaking, che uso da anni, io che non ho una disabilità, che però ho fatto usare tantissimo a persone proprio con disabilità motoria, che sono state la prima categoria con cui ho lavorato. È un programma che vi permette di fare una cosa meravigliosa, parlare al computer e lui scrive. Fantastico. Vi faccio vedere anche qua un piccolo video. Questo
sta girando il foglio con le mani.
Preferenza radio.
Quello con le mani è già passato.
realtà è una dimostrazione di quello che si può ottenere da un software di riconoscimento vocale. Punto. Seleziona tutto. Formata testo 50 punti. Nuova riga. Come vedete, sto scrivendo senza il bisogno di utilizzare le mani. Punto. File. Salva. Prova. Salva. Chiudi finestra. A riposo. Ora ho messo a riposo il mio microfono. Ricomincerà ad ascoltare i miei comandi soltanto quando gli impartirò un preciso comando che vedremo più tardi. Ora aprirò un browser e navigherò un po' in internet. Al lavoro. Esegui Internet Explorer. Università Cattolica del Sacro Cuore.
La concorrenza.
Griglia del mouse. 5, 4, 2, clic. A riposo. Ho usato il comando griglia del mouse per utilizzare il puntatore del mouse sullo schermo. Ho dato dei numeri che corrispondevano al settore dello schermo dove volevo andare a puntare. Dopodiché ho semplicemente detto al computer di cliccare e lui l'ha fatto. Ora proviamo a navigare alcuni link. Al lavoro. Clic su Università Cattolica del Sacro Cuore. Scegli uno.
Arriva il sito dell'Università Cattolica e finisce il video qua. Ok, mi riaccende la luce, grazie. Ho quei video, ho finito per oggi. Chiaro cosa fa Dragon? È un programma a pagamento, anche qua il prezzo probabilmente non è più esattamente questo, dipende, in realtà costa anche di più volendo, ma se volete la versione base costa adesso sui 100 euro, questa è la versione intermedia. È un programma che, addestrato a riconoscere un utente, permette di fargli dettare dei testi con tanto di punteggiatura e tutto quanto, roba che si può fare con tanti smartphone adesso, anche se non così in modo preciso, e addirittura permette di lanciare applicazioni, di muovere il mouse, insomma permette, l'ho usato in ospedale con pazienti di unità spinale, quindi con lesioni anche alle vertebre più vicine alla testa, che sono totalmente paralizzate. Queste persone fanno spesa sul sito dell'Esselunga, si mandano email, tutto quanto, perché è un programma che dà veramente autonomia se usato con continuità in modo corretto. Ahimè, molti studenti dell'università arrivano da me, quelli con disabilità motorie, ma non solo loro, e mi dicono: ma non posso usare Dragon per sbobinare le cose che dice un docente a lezione? Ahimè no, nel senso che è fatto per dettare. Se io parlo, come sto facendo ora con voi, creo delle frasi non sempre del tutto di senso compiuto e questo lo manda in crisi, ok? Però, per esempio, immaginate cosa potete fare con un sistema di questo tipo. Ne esistono anche di gratuiti, qui non l'ho messo, però per esempio c'è un sito che si chiama Dictanote, magari ve lo faccio vedere un attimo dopo, che vi dà un sistema di riconoscimento vocale multilingua, peraltro, che non ha bisogno di grosso addestramento, direttamente nel vostro programma di navigazione. Potete, per esempio, non so, invento, fare parlare degli alunni che hanno difficoltà a scrivere per fargli vedere che possono scrivere con la voce. Potete verificare se siete insegnanti una lingua straniera, far esercitare sulla pronuncia, per esempio nella lingua inglese. Potete impostare il riconoscimento vocale in inglese, non con Dragon ma con quest'altro strumento, e far vedere all'alunno che se parla bene il computer lo capisce, se parla male no, per cui simulare le interazioni che poi uno si può portare avanti nella sua cameretta a casa. Vado di fantasia, ma voi probabilmente ne avete più di me, ciascuno sulla propria disciplina. Esistono delle versioni anche per i dispositivi mobili, quindi per i vostri smartphone, eccetera, eccetera. C'è proprio Dragon Natural Speaking, si chiama così, per i dispositivi Apple, iOS, quindi iPhone, iPad, eccetera. Esiste anche una versione per Android che però si chiama con un altro nome, vabbè, poi se qualcuno è interessato in particolare a qualcosa mi può scrivere. Questi erano alcuni esempi di come la tecnologia può essere usata per questo processo di digitalizzazione, cioè di passaggio da un canale analogico ad un canale digitale che sia il più possibile diretto, privo di ostacoli, facilmente integrabile nelle cose che già facciamo. Magari la dettatura un po' meno, però il mouse, eccetera, sono tutti strumenti che mi permettono di partire da quello che ho già in analogico e trasformarlo in digitale per riutilizzarlo in altri modi. Allora, per soltanto visto il tempo, siamo più o meno a metà. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, mi direte questo niente finire. Avevo in giro un telecomando, l'ho perso, come al solito, non fa niente, eccolo qua. Allora, passiamo al secondo gradino, no, di quella scala, di quei tre blocchi che dicevo. Poniamo di aver risolto le nostre problematiche di digitalizzazione. So che quando ho qualcosa su carta posso scannerizzarlo, posso usare l'OCR, cioè la tecnologia che è inclusa nei vari scanner per riconoscere il testo e renderlo modificabile. Posso addirittura scrivere il testo con la voce, tante cose meravigliose. Benissimo. Cosa me ne faccio? Partiamo da qua. Ho individuato nel tempo due necessità grosse, una più evidente e una meno. La prima è condividere. Se devo dare un contenuto digitale ai miei alunni, devo sapere come fare. La chiavetta USB è un metodo, tutti voi sapete cos'è una chiavetta USB, è presente, eh? Perfetto. È un metodo molto lungo, tedioso, perché devo passarlo uno alla volta, posso avere problemi nelle copie, eccetera, eccetera. Vabbè, quello è un modo, la rete ci offre tanti altri modi, se ho a disposizione la rete, a casa o a scuola. Non dimentichiamo il discorso fatto prima sulla tecnologia presente a casa mia e a casa dei miei alunni. Altra cosa, meno evidente, fare copie di backup. I dati ahimè si perdono. A tutti noi è successo che si rompesse un computer, perse le foto della laurea. Virus, adesso ci sono questi qua tremendi che vanno di moda, i ransomware che vi infettano il computer e vi dicono hai 20 ore di tempo per pagare un riscatto altrimenti non rivedrai più i tuoi dati. Peccato? Allora, quindi scenario di fantasia, chi di voi ha mai usato una LIM magari sa che molte LIM sono equipaggiate con del software che permette di registrare quello che faccio a lezione e poi spedirlo ad altre persone, per esempio in forma di un video dove c'è l'audio che sono io che spiego e il video sono le slide che io ho proiettato in PowerPoint o altre cose. Immaginiamoci di essere in un'aula, fare una lezione così e alla fine abbiamo un bel file bello grosso che è il video della nostra lezione, che è un contenuto didattico fantastico perché permette a un qualunque alunno di rivedere la mia lezione, risentire la mia voce, fermarla, tornare indietro, andare avanti, meraviglioso. Come faccio a darlo ai miei alunni? Come faccio? Dicevo prima, glielo mando per mail? Di solito se un file è grosso per mail è un inferno mandarlo. Lo metto su una chiavetta USB, sì, però se ho 20 alunni in classe devo darle ad ognuno, vabbè, poi se lo passo tra di loro, perdo tempo, si fa casino, un attimo. Se introducete la tecnologia in classe e qualcosa non funziona, avete visto che prima, nel tempo in cui facevo partire un video, si è alzato un chiacchiericcio tra di voi che giustamente avete le vostre robe, figuratevi in classe vostra, nel momento in cui voi vi girate per fare una roba così dietro parte l'inferno. Allora, come faccio? Posso avere a disposizione delle piattaforme online, non so quanti di voi conoscono quest'icona qua dietro, Moodle. È un sistema che permette di creare degli spazi di apprendimento online, un sistema poi elaborato, nel senso che dovete avere un tecnico nella scuola che lo installa da qualche parte, che ve lo rende accessibile, che ve lo mantiene, eccetera. Ma ci sono tanti altri strumenti che sono gratuiti, Dropbox, vi avete riconosciuto in tanti, che vi permettono per esempio di creare delle cartelle condivise dal vostro computer ai computer dei vostri alunni a casa, senza sforzi. Mettete un file lì dentro, ci pensa il computer, nel tempo in cui lo carica è arrivato già a tutte le persone. Ideale se dovete condividere delle robe pesanti, per esempio, o se avete tanti documenti che volete dare ai vostri alunni, alle famiglie. Due anni fa ho seguito un progetto, questa è un'alternativa a Dropbox, che vi parlo tra poco, che si chiama Google Drive, non so quanti di voi lo usino. Quanti lo usano? Bene, ce l'avete anche come scuola, App School Education? Ma perché hanno un account Gmail o perché avete fatto un accordo con Google con la scuola? Lo usano così, perché lì poi è un altro discorso che si potrebbe fare. Allora, questi sistemi qui cosa fanno? Vi permettono di avere dei file in remoto da qualche parte su un server che non è di vostra competenza, voi li gestite come una normale cartella sul vostro computer, ma potete per esempio decidere che alcuni file li vedono anche altre persone che stanno dall'altra parte del mondo. Voi li modificate, le modifiche si ripercuotono sul loro computer, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Allora, il problema per me è fluidificare le procedure. Io non devo perdere tempo col digitale. Il digitale mi deve servire per semplificarmi la vita. Se no, smetto di usarlo e torniamo al caso di prima. Ok? O io trovo il modo di fare con quel digitale lì cose che normalmente mi costano fatica e di farle più velocemente, più allegramente, con meno pensieri, oppure il digitale diventa una roba che mi fa girare e fa partire l'inferno in classe, come dicevo poco fa. Allora, esempi. Parto, vabbè, ho messo anche la slide di Dropbox, magari parto qua visto che è più conosciuto. Quanti di voi non hanno mai sentito nominare Dropbox? Un po', va bene. Allora, Dropbox è un servizio che, se vi scrivete sul sito dropbox.com, come su qui, vi dà 2 GB, che non sono tantissimo, ma per documenti di testo, per esempio, sono un'enormità, 2 GB di spazio sui loro server. Vi installate un programmino sul vostro computer o anche sul vostro telefono, se avete un telefono di quelli che dicevo prima, se connette ad internet, e tutto quello che voi dal vostro computer mettete nella cartella che questo programmino vi crea viene automaticamente copiato sui server di Dropbox. Cosa vuol dire? Dove stanno andando i miei dati? In un posto tutto sommato sicuro, non metteteci magari proprio le vostre cose più personali perché non si sa mai. La questione è che se mi rubano il computer, io prendo un nuovo computer, metto dentro, installo Dropbox di nuovo, metto dentro le mie credenziali di Dropbox e i miei file tornano da me. Okay. Se ho 2 computer, metto i file in Dropbox su uno, installo Dropbox sull'altro e mi ritrovo gli stessi file. Li modifico sul primo, trovo le modifiche sul secondo, li rimodifico sul secondo e le modifiche tornano anche al primo. Non solo, dentro al mio Dropbox posso creare, è una cartella, dentro una cartella voi potete creare sottocartelle. Se una determinata sottocartella la volete condividere con me, basta che mettiate il Dropbox, schiacciate condividi questa cartella e tasto destro condividi cartella, vi appariranno delle voci in più nel menu del tasto destro, quella cartella lì la vedo anch'io, mettete la mia mail, mi arriva un invito, accetto e quella cartella la vedo anch'io. Se io metto un file appare sul vostro computer, se voi lo modificate la modifica si ripercuote sul mio computer. Ok? Avete mai passato una serata a modificare un documento scambiando i file con nomi del tipo documento ultima versione ma proprio ultima giuro punto doc? Vi è tornato indietro un documento che si chiamava documento ultima versione proprio ultima giuro v2 modificato da Andrea punto doc x? Quindi cambiato formato, casino, il mio computer non me lo apre. Poi mentre vi arriva questo documento voi avete fatto le altre modifiche che però nella versione dell'altro non c'erano. E lì si piange, cosa si fa? No, alla fine si fanno le 3 di notte e si consegna il documento il giorno dopo. No? Con un sistema del genere non avete più tanto quel problema lì. Oddio, lui sulla sincronizzazione, se fate delle modifiche in contemporanea può andare in crisi, ma al limite vi crea 2 documenti e poi vi arrangiate. Però di fatto vi evita di dovervi mandare ogni volta i documenti. Li mettete lì e la gente sa che per quel progetto lì, per quell'attività didattica lì, i documenti sono lì. E non dovete stare a spedirveli, anche se sono molto pesanti. Ok? Provatelo. È una roba che assolutamente, anche uno con poche competenze informatiche, se prova ad iscriversi e a smanettare un attimo, magari si fa aiutare dal figlio, dal nipote, dal cugino, dal fratello, dall'amico tecnico, è veramente facile da usare e vi salva la vita in un sacco di situazioni. Perché banalmente avete un file sul computer, lo cancellate per sbaglio, ah no, mi serviva, lui vi permette di andare a rivedere i file cancellati negli ultimi 30 giorni e non nel cestino del vostro computer, nel suo cestino, che è ben più capiente. Torno indietro. Drive è una risposta a Dropbox fatta da un colosso che è Google, che tutti conoscete, questo non ammetto che qualcuno non conosca Google. E Drive è ancora più spinto sulla collaborazione sui documenti. Vi mette a disposizione non soltanto uno spazio dove potete mettere i vostri documenti, ma è proprio un sistema online, un sito, dove voi andate e avete degli strumenti di produttività. Ve lo faccio vedere adesso. Il Google Drive nasce proprio come alternativa a dei programmi che chiunque usa un computer ormai più o meno conosce, che sono Word, Excel e PowerPoint, okay? La suite di Office. Le alternative Office sono molteplici, una su tutte, OpenOffice o LibreOffice, non so se qualcuno di voi conosce questi software. Sono pacchetti di software che servono a fare documenti, documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, tutte cose che a scuola più o meno possono tornare utili, più o meno, ironicamente. Allora, se voi puntate il vostro programma di navigazione preferito sull'indirizzo che ho messo qua, drive.google.com, se avete già un indirizzo chiocciola Gmail, quanti di voi hanno Gmail come indirizzo di posta? È un bel po'. Sappiate che se, anche se non sapevate di Google Drive, avete già accesso a questo servizio col vostro indirizzo Gmail. Se non ce l'avete, ve lo potete creare, è gratuito. Avete 15 giga di spazio gratis, che però sono non solo per i file, ma sono per la vostra posta, per i file e per le foto che potete caricare dal vostro telefono se avete uno smartphone con Android. Quali cose meravigliose posso fare con Drive? Tantissime, ve ne voglio far vedere due. La prima, scrivere un documento in collaborazione in tempo reale. Ora, qualcuno di voi è dotato di uno strumento connesso a internet in questo momento? Lei è un utente di Drive? L'ha già usato in passato? OneDrive? No, OneDrive è una tecnologia concorrente. Qualcuno che usa Google Drive? Lei che ha il tablet?
È il problema meccanico del tablet, non è una questione di connessione, non va ora.
Non va ora, va bene.
E c'è il wifi?
No, no, è proprio il mio tablet. Non è il wifi,
non ce la sta facendo. Va bene, no, la cosa bella sarebbe avere uno di voi che ha un indirizzo Gmail e che può stare al giochino con me in questo momento, se no... Presidente, c'è il Presidente. Là in fondo, perfetto. Allora... Mi può dare il suo indirizzo email? Così. Può venire qua a dirlo. Allora, intanto cosa succede? Vado sul sito di Google Drive e vedo un elenco di cartelle che sono un po' strane, cioè non si presentano come normali cartelle, hanno solo un'iconcina, e delle altre robe che sono dei file veri e propri, che stanno nel mio spazio di Drive. Adesso io ne vado a creare uno nuovo, col bottone rosso nuovo che c'è lì a sinistra, che tremendamente non si vede, perché mi grandisco un attimo. Ok? C'è un bottone a sinistra rosso che dice nuovo, che permette di creare una nuova cartella, caricare un file dal mio computer, oppure creare un documento nel formato documenti Google, che è una specie di Word, ma non è esattamente il formato di Word. Potrò esportare per renderlo leggibile da Word, ma lui lavora nel suo formato. Vabbè, questo è un tecnicismo. A cosa voglio arrivare? Diamo un attimo di tempo alla rete, creo un nuovo documento e non ho bisogno di altri programmi per modificarlo, lo modifico direttamente dal mio programma di navigazione. Quindi, anche se ho un computer datato dove non posso installare tanta roba, posso usare una suite completa di programmi di produttività normalmente noti, cioè una specie di Word, una specie di Excel, una specie di PowerPoint, semplicemente dal programma di navigazione, senza installare altro che appesantisce il mio sistema. E già questa è una risorsa, perché se pensate ad uno scenario di classe, dicevo prima, a volte magari abbiamo dei computer vecchiotti, però da quelli possiamo tirare fuori tante cose semplicemente installando un programma, per esempio Firefox, che è un browser gratuito e funziona molto bene con queste robe qui. Adesso, giustamente, siccome la regola dell'informatica è che le dimostrazioni dei software vanno sempre storte, non mi sta caricando la pagina, però diamogli un attimo di tempo e ci arriveremo. Intanto ne approfitto per idratarmi.
sto facendo passare il foglio delle firme con le mail, se per favore mi lasciate la mail, vi giro nuovamente le indicazioni per avere questo materiale, se per favore, anche per avere quello attestato del corso, sta passando un altro foglio.
Ma le firme nostre stanno firmando loro?
Sì, ma dovrebbero firmare anche sull'altro, questo ce l'ho io.
Allora, sta caricando piano piano, però vedete che nella mia finestra del programma di navigazione stanno apparendo dei pulsanti, dei comandi, che sono quelli un po' tipici dei programmi di scrittura. Adesso è apparso anche il foglio, per cui è come se io avessi un Word dentro a una pagina web, ok? Mi crea questo nuovo documento che all'inizio si chiama documento senza titolo, che piano piano sta caricando. E una cosa che c'è qui e che non c'è in Word è in alto a destra un pulsantone blu che si chiama condividi, che adesso è un po' opaco perché non si è caricato del tutto, diventerà bello blu quando la pagina sarà pronta. Se io condivido un documento creato in questo modo con un altro utente che usa questo servizio, siccome questo documento esiste non sul mio computer ma sul server di Google Drive, cioè sullo spazio che Drive mi dà gratuito, ecco, è diventato blu. Cosa posso fare? Io posso inviare a un'altra persona un invito a collaborare con me su questo documento, ok? Allora clicco qua su condividi, diamo tempo alla rete, apparirà una finestrina in mezzo allo schermo che mi chiede con chi voglio condividerlo. Tipicamente inserirò l'indirizzo email della persona che gentilmente mi si è offerta di farmi da volontario. Il problema è che mi ha lasciato da leggere, grazie mille. Forza, dai. Scusate, la rete è un po' lenta, ok, dai, ce la stiamo facendo. Adesso mi dirà prima di dare un nome al documento, se no non me lo condivide. Ok. Ok, do un nome al mio documento e inserisco l'indirizzo della vostra collega Lisa. Qui posso decidere che cosa possa fare Lisa. Può modificare, può commentare o può visualizzare il mio documento. Adesso glielo lascio modificare. Vediamo cosa posso fare a questo punto. A Lisa arriva una mail che dice: Andrea Mangiatordi ti ha invitato a collaborare sul documento ASTI 29/10/2015. Io intanto inizio a scrivere il mio documento. Allora, chi di voi ha un occhio, ha una visione a 10 decimi? Ha notato che qua in alto è apparsa una L in un quadratino rosa, che se ci vado sopra mi dice Lisa Borgogno. Vuol dire che lei si è collegata al mio documento mentre io sto scrivendo. Se adesso Lisa va a scrivere qualcosa, vedete che c'è un cursore nel testo che porta il suo nome. Provi a scrivere qualcosa, Lisa. Sì, certo, lei vede il mio, chiaro. scrivi qualcosa in quel punto, dove vuoi. Oh, non sto facendo niente, io sto facendo lei sul mio schermo, ok? Sta scrivendo nello stesso documento dove scrivo io, per cui possiamo lavorare in contemporanea senza rischio di andare in conflitto con le versioni del documento, senza romperci le scatole.
Non solo,
adesso questo non funzionerà perché lei lo sta facendo da un telefono, però se l'altra persona è un computer ho anche la possibilità di aprire una chat e parlare con questa persona mentre stiamo modificando il documento senza sporcare il documento stesso, ok? Quindi prima roba, collaborazione sincrona sui documenti, ma non di sola collaborazione sincrona viviamo, ognuno ha i suoi tempi. Può essere che ci sia una terza persona che ha scritto un pezzo di questo documento e io voglio lasciare un messaggio per quando questa persona passerà di qua. Cosa faccio? Vado a selezionare il pezzo del documento che voglio commentare, lo seleziono e vado a cliccare su inserisci nel menu in alto, molto simile a Word se volete, e poi commento. Col mio nome
appare una casellina di fianco
in cui io posso dire che questo è il mio commento. E confermarlo.
A questo punto
sia io che Lisa vedremo che a margine del testo, in quel punto lì, c'è un commento a cui Lisa per esempio potrà rispondere, o un terzo nuovo collaboratore. Quindi possiamo lavorare su strategie di scrittura del testo sia tra di noi per preparare un verbale, per far estendere la programmazione unificata, per fare varie attività di collaborazione tra di noi, tra di voi, sia per far lavorare i nostri alunni, pensa un po', a casa da quei computer dove normalmente giocano soltanto a World of Warcraft per esempio, o a qualsiasi altro video. Ah guarda, mi hai anche letto il commento e me la... vedete, Lisa mi ha commentato in risposta
anche dal telefono.
Per cui quanti dei vostri alunni, se ci pensate, hanno uno smartphone in mano più bello del vostro? Ci sono? Soprattutto quelli più grandi? Magari più bello del vostro no, però bello, con delle potenzialità. Grande Lisa, grazie. Allora, anche da uno smartphone si può fare sta roba, si può scrivere un documento, si può leggere un documento, lo si può scrivere, si può usare una sintesi vocale. Sono spesso quasi demonizzati quegli strumenti lì. A me piace vederci delle potenzialità. Poi, chiaro, non è semplice, non è tutto immediato, ma non studiate bene le strategie, del tempo vi servirà se vorrete fare della buona didattica con la tecnologia, se vorrete usare delle cose un po' più avanzate, ma non serve andare subito sull'avanzato, partite dalle cose molto semplici. E Andrea Canevaro, che è un grande pedagogista speciale, parla del prossimale, di quello che sta immediatamente intorno a noi, di quello che ho già. Voi avete già in tasca una roba che fa queste cose, basta installare l'app di Google Drive che è gratuita. Magari avete già un indirizzo Gmail e avete già accesso a sta roba. Non solo, vi è piaciuto il sistemino del mouse di prima che trasformava il testo? Ecco, lo potete fare gratis con Drive, pensa un po'. Se fate col vostro telefono una foto del testo e questa foto la caricate in Drive, ve lo faccio vedere da un file. Se voi caricate in Drive un'immagine di un testo, per esempio il risultato di una scansione che fate con uno scanner, guardate cosa potete farci. Allora, vado sul mio computer e prendo un testo che so già, che si chiama Alla Cop, che è preso da un testo. Ok, allora, prendiamo un altro dunque. Prendiamo questo qui, sono una scansione di due pagine di un libro di testo universitario sulla comunicazione aziendale, una roba che avevo usato per un piccolo esperimento. È un PDF scannerizzato come immagine, cioè questo PDF non lo posso selezionare, è una fotografia del documento, non posso usarci una sintesi vocale qua sopra, non posso fare niente, posso al massimo stamparlo o visualizzarlo su uno schermo. Ok. Adesso questo documento lo trascino nella finestra dove ho aperto Google Drive. Quel bollo blu voleva dire che ha capito che stavo buttando dentro un file e si è preparato a riceverlo.
In basso a destra, qui mi fa vedere che c'è in corso il caricamento, scusate, che c'è in corso il caricamento del mio documento.
Sta caricando piano piano, non facciamogli fretta. Tra un attimo finirà e il mio documento apparirà qua. Vedete, lui me li mette per impostazione prefinita in ordine cronologico dal più recente. Ok, c'è quello che ho appena creato con l'aiuto di Lisa. Tra un attimo dovremmo avere anche questo comunicazione.pdf caricato di fianco a lui. Vediamo quanto... Ah, qua l'avevo già caricato in realtà. Va bene. Si vede che l'ho già usato in un'altra demo del genere. Allora, supponiamo di averlo già caricato. È qua. Cosa faccio? Io gli dico, clicco col tasto destro, lui mi dice apri con, se ci clicco semplicemente sopra, lui rileva che è un file PDF, me lo apre in una modalità di anteprima, me lo fa guardare, ok? Ma non posso farci nulla. Posso però dirgli, questo lo posso fare solo dentro alla versione web di Google Drive, tasto destro, apri con documenti Google. Vi ricordate che prima gli ho detto creami un nuovo documento di Google? Cioè, aprimelo come se fosse un documento di testo. Lui che cosa fa? Me lo apre in un'altra finestra, vede che quello lì non è un documento di testo ma è un'immagine, allora va a cercare del testo in quell'immagine, esattamente come ha fatto il mio mouse prima. Mi crea un documento tipo documento di Word dove nella prima pagina c'è l'immagine originale, così la posso sempre confrontare. Nella seconda pagina c'è il testo che lui ha trovato in quell'immagine. Riconosciuto. Adesso ci vuole un attimo perché me lo carichi, ma vedrete che tra un momento arriverà un meraviglioso documento dove ho il testo originale e ciò che Google ha capito, che Google Drive ha capito dal mio testo. Per cui ho messo insieme due aspetti. Quello dell'archiviazione dei documenti. Li posso mettere in un posto e non li perderò mai, perché anche se mi rubano il computer i miei documenti sono lì. Ho risolto il problema dell'avere una copia di scorta dei miei documenti. Secondo, posso condividerli, basta mettere l'email del mio alunno e gli arriva il documento, qualunque sia il suo peso, lui lo può vedere direttamente dal suo programma di navigazione, dal suo telefono, quello che voglio. Sul plus posso far collaborare i miei alunni. 4. Posso fare delle operazioni di digitalizzazione dei documenti, cioè quelle dello step precedente. Ok? Il tutto con una risorsa che a questo livello è gratuita. Adesso caricherà l'immagine del testo, vedete? Nella prima pagina ho l'immagine originale della scansione del mio testo, nella seconda pagina trovo il testo selezionabile, modificabile, leggibile con una sintesi vocale, eccetera, eccetera. Addirittura se gli do un documento PDF di più pagine, lui mi fa riconoscimento di una pagina alla volta, mi mette originale della prima pagina, riconoscimento, originale della seconda, riconoscimento della seconda, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi diventa uno strumento con cui io posso arrivare a usare, per esempio.
Infine, non posso che dichiarare la mia personale soddisfazione e quella dell'azienda di cui faccio parte.
A partire da un testo che io avevo su carta. Il tutto gratis. Guardate un po'. Basta. Allora, sono andato veloce, se vi siete persi qualche passaggio, eccetera, è normale, non preoccupatevi. È anche l'ora tarda, la stanchezza, eccetera. Però è per farvi, io faccio questo genere di formazioni, non tanto per, non è un corso di informatica, come ho detto prima. Mi serve soltanto per instillarvi una curiosità. Magari uscendo da qua userete l'1% di quello che ho detto. Sarà sempre un guadagno. Rimane il fatto che è molto utile rivolgersi ai colleghi che ne sanno di più, ai parenti che ne sanno di più, eccetera, eccetera. Però mi piace incuriosire le persone e fargli vedere che la tecnologia può essere ben altro rispetto a quelle 3-4 cose che siamo abituati ad utilizzare. Abbandona questa pagina e torniamo a noi. Abbastanza anche per l'organizzazione dei miei documenti. Quindi questi sistemi qui, insieme a molti altri, mi permettono di togliere dello stress dalle comuni azioni di condivisione, di passaggio di documenti, di contenuti da me e miei alunni, da me e miei colleghi, da me e la mia famiglia, eccetera, eccetera. Da qua in poi vi faccio vedere soltanto strumenti che servono a quel terzo livello, quello più alto e quello di cui i due precedenti sono per me prerequisiti, cioè la manipolazione vera e propria, cioè fare cose in aula, a casa, con il digitale. Partiamo da un aspetto che mi sta molto a cuore, formattazione del testo. La tecnologia ci ha abituato, internet ci ha abituato a fruire di informazioni assolutamente disomogenee. Tutti noi ci siamo trovati almeno una volta nella vita a guardare un sito web e dire: ma chi è il cretino che ha messo quel carattere qua e quel colore di sfondo qua che non riesco a leggere niente, mi ci vuole un paio di occhiali nuovo per leggerlo? Dai, chi non si è trovato in questa situazione almeno una volta? Allora, quello deriva dal fatto che l'informatica, ahimè, ci permette di salvare in vari formati, da un sacco di soluzioni spesso ridondanti tra di loro, e molte soluzioni, soprattutto quelle, le tecnologie che troviamo online, no, sui siti internet, sono talmente alla portata di tutti nella semplicità ormai di applicazione, di utilizzo, eccetera, che chiunque si sente titolato a pubblicare contenuti e a diffonderli, senza sapere un accidente di come i contenuti vanno presentati perché siano massimamente comprensibili, come si possono evitare dei problemi di accessibilità e di accesso, evitando semplicemente delle cose banali, ma vabbè, qui andrei su tecnicismi. Vi faccio un esempio, anche qui, vicino all'esperienza di ciascuno di noi di tutti i giorni. Per presentarvi uno strumento che intanto qui troverete linkato quando scaricherete le slide stasera a casa vostra, Clearly è uno strumento per semplificare pagine web. Ora, cos'è qui il quotidiano locale?
Stampa.
Vediamo se la connessione mi permette di andare a vedere la Stampa di Torino in tempi ragionevoli. La Stampa.it è il sito. Ok. Ce lo vediamo in tutto il suo splendore con tanto di banner pubblicitari dentro. Vabbè, già io una cosa che faccio sempre è disabilitare tutte le pubblicità. Non so se lo sapevate. Tutte quelle cose fastidiose che vi succedono su internet possono essere evitate installando quelle che si chiamano estensioni dei programmi di navigazione. In particolare, se usate Firefox, questo qua che sto usando io, c'è un'estensione gratuita fantastica che si chiama AdBlock Plus. Questo qua, AdBlock Plus, che è gratuita e vi toglie tutte le pubblicità da tutti i siti che visitate. Meraviglioso. Allora, adesso l'ho disattivato per farvi vedere la Stampa in tutto il suo splendore. Anzi, non esattamente la home page, che vabbè, è sempre un caso particolare, ma andiamo ad aprire una notizia qualunque. Allora, usciamo un attimo dal contesto scolastico. Stiamo andando, vogliamo leggere la prima notizia che c'è in prima pagina online oggi sulla Stampa. Un'azione quotidiana, no? Che potremmo potenzialmente fare tutti i giorni. Clicchiamo sul primo titolone che appare, non preoccupiamoci di far caricare tutta la pagina. Cerchiamo. Allora, tempo. Ah, Marino che ritira le dimissioni, ma resta solo. Questa interessantissima notizia, aspettiamo un attimo che carichi. Allora, intanto pensiamo a questa cosa qua. In questo momento io ho davanti uno schermo da 13,1 pollici. Bene che vada, a casa posso avere un 19, un 21, un 24, monitor anche belli grandi, no? Dove, soprattutto se magari ho qualche difficoltà nella vista o trovo stancante stare al computer, mi piace usare tanto spazio qua sul monitor per leggermi con calma le mie robe. Di solito i siti dei giornali, soprattutto, non è un caso che sia partito da qua, fanno di tutto meno che proporci le notizie, no? Già lo vedevate qui, adesso lo vedremo meglio nella pagina. Appena accedo alla pagina della notizia, vedo un mare di roba di cui non me ne frega niente, devo scorrere in giù per andare al testo. Se va bene c'è un 25% della pagina con del testo che mi interessa davvero leggere. Il resto è tutta roba di cui appunto farei volentieri a meno. Vediamo un po'. premetto che non guardo abitualmente la stampa, quindi non ho idea di come sia immaginato, ma ho tirato a indovinare e ci ho preso. Cioè, al mio atterraggio sulla pagina, a parte che c'era una connessione sicura non riuscita che probabilmente ha fatto saltare qualche pubblicità, ma pazienza. Al mio primo atterraggio sulla pagina, il vero testo notizia non lo vedo nemmeno, devo scorrere, e tipicamente adesso qui di fianco mi appariranno menu, cose, pubblicità, eccetera. Insomma, un mare di informazioni di cui non me ne frega niente. Clearly, che vi ho messo nella slide, è un'iconcina, è un'estensione del browser, cioè un programmino che si installa dentro il vostro programma di navigazione. Lo potete fare anche se su quel computer lì non avete la possibilità di installare normalmente programmi. Basta che abbiate il browser, cioè Firefox, installato, in questo caso Google Chrome, anche, che è un altro molto buono, e dentro ci potrete installare delle estensioni. Non sono richiesti permessi particolari per farlo. Clearly che cosa fa? Ha questa icona con una piccola abajur sopra. Adesso aspetto un attimo che finisca di caricare la pagina, ma la lentezza della connessione. Clearly, che vuol dire chiaramente, non in inglese. E comunque trovate tutti i riferimenti nella slide. Torno un attimo qua mentre carica la pagina. Trovate quel link lì, vi dà le istruzioni per installarlo, riconosce che sistema avete e vi dice come fare ad installare Clearly sul vostro computer. E in pratica vi permette di rimuovere in un colpo solo tutte le informazioni inutili da una pagina e tenere solo il contenuto centrale, reimpaginandolo come più vi piace. Adesso vi faccio vedere in che modo. Temo non funzionerà il primo colpo per la lentezza della navigazione, e invece no, è andato. Allora, avete visto, c'è stato un effetto di una tendina che passava davanti, mi ha tolto menu, pubblicità, link a social network, cose varie. Ho la sola pagina ben impaginata, mi siedo così vedete tutti meglio. Questa pagina contiene solo il testo e le immagini veramente importanti per la notizia. Lo potete fare con siti di quotidiani, con pagine di Wikipedia, con blog, con siti di contenuti didattici, virtualmente qualunque sito in virtualmente qualunque pagina abbia un contenuto centrale identificabile. Lui farà del suo meglio per identificare quello e togliere tutto il resto, okay? A volte sbaglierà anche lui, portate pazienza. Il vantaggio cos'è? Per esempio potete usare un evidenziatore, meraviglioso, evidenziare dei passaggi che trovate interessanti. Se siete utenti di un altro servizio che ha per ricordo un elefantino, lo vediamo più tra poco, si chiama Evernote. Qualcuno di voi usa Evernote? Pochi, è molto poco diffuso, ma secondo me è geniale, infatti l'ho messo nelle prossime slide. È un blocco per appunti virtuale. Lo potete usare su vari dispositivi, salvarci tutte le vostre belle annotazioni senza più preoccuparvi di avere file sparsi in giro per il mondo. Stanno tutte lì, belle ordinate, belle cercabili. Allora, se usate Evernote potete salvare le parti evidenziate direttamente lì dentro, anzi salvate l'articolo intero con le parti evidenziate colorate, se no potete pur sempre stampare questa pagina. Avete mai provato a stampare una pagina web? Di solito viene un inferno perché i menu, quelle robe lì, incasinano tutto. Qua riuscite a stamparla come se fosse un libro di testo, per cui potete usarla come base per una dispensina, per fare del materiale da diffondere. Una pagina di Wikipedia potete trasformare al volo in un documento su più pagine ben impaginato. Non solo, potete scegliere voi come impaginarlo. Non vi piace il fondo bianco col testo nero? Va bene, potete passare a testo scuro e fondo chiaro. Potete usare un fondo non proprio bianco, che per esempio per i dislessici è molto fastidioso, e usarne uno con un colore tenue che toglie un po' quell'effetto di aggressione all'occhio che dà il bianco puro. Non solo, potete impostare una combinazione personalizzata di colori. Io ho usato uno schema ad alto contrasto che va molto bene con alcuni tipi di ipovisione, dove ho per esempio un problema nel mettere a fuoco del testo, ok? Per cui lui si ricorda l'ultima opzione che avete usato, l'ultima versione di paginazione, ogni volta che attiverete Clearly su una qualunque pagina ve la darà con quei colori lì, con quella dimensione di caratteri lì, eccetera eccetera, ok? Per cui uno strumentino che è gratuito, lo agganciate in 3 secondi al programma di navigazione che già state usando. Ripeto, funziona su Firefox e su Google Chrome, due dei browser più usati. C'è ancora gente che usa Internet Explorer, vi prego non fatelo mai più, è il peggio che potete fare per la vostra sicurezza, per la sicurezza dei vostri dati, e anche perché vi perdete queste soluzioni meravigliose che vi permettono di avere, per esempio, pensate, se avete a disposizione una LIM nella vostra scuola, una volta volete mostrare un contenuto che sta in una pagina web, potete mostrarlo attraverso questa roba qua in modo ottimale, perché anche l'alunno seduto in fondo lo legga bene. Ok? Poi non tutti sanno che qualunque programma di navigazione permette di ingrandire il testo.
Di solito con CTRL e più della tastiera.
O con CTRL e la rotellina del mouse. Quindi vedete che anche da lontano magari potete leggere questo testo ad alto contrasto. Magari giù in fondo no, perché questa è un po' più grande di un'aula normale. Però, insomma, pochi passaggi, poche cose da imparare, ok? Grande risultato. Questa è la tecnologia che a me personalmente piace, non quella che mi richiede di studiare mesi per poter fare un oggetto didattico che userò una volta nella vita, ok? Quella che posso usare tutti i giorni, in primis per me, per stare più felice e più sereno davanti al computer, in secundis per trasmettere meglio informazioni ai miei alunni. È perché sono appassionato. Allora, andando avanti un po' veloci, sintesi vocale, ve l'ho fatto sentire più volte, vediamo
come siamo messi qui,
tempo stringe un po', ne parlo, poi se abbiamo 5 minuti alla fine ve lo faccio vedere anche in azione. Leggi per me, ma soprattutto Leggi per me SP, che è l'ultima versione uscita, un programma, torno indietro alla prima delle due slide, è un programma che un insegnante, credo in pensione, comunque che non lavora più come insegnante, ma che fa questo per, in parte per passione, in parte per interesse, insomma, sì, principalmente per passione, si chiama Giuliano Serena, ha creato un programma gratuito che si propone come alternativa dei software a pagamento che magari avete sentito nominare, come per esempio Carlo Mobile di Anastasis, piuttosto che Alpha Reader di Ericsson, che costano abbastanza. Questo è gratis, lo potete scaricare e usare da stasera, lo potete installare su una chiavetta USB e usare su più computer contemporaneamente, lo potete far installare su una chiavetta USB al vostro alunno che lo può usare a scuola e a casa. Si rivolge principalmente agli alunni con DSA e tra i DSA in particolare alla dislessia, ma non solo, integra una calcolatrice parlante, quindi serve anche in alcuni casi di discalculia. Vi permette di selezionare del testo in qualunque applicazione sul vostro computer, che sia Word, che sia OpenOffice, che sia un programma di navigazione, e farlo leggere ad una sintesi vocale, come ho fatto io prima. Quindi, software gratuito combinato con 50 euro di mouse scanner, autonomia nella lettura. Software gratuito, Leggi per me, combinato con Google Drive e riconoscimento dei documenti a partire da una fotografia fatta col cellulare, gratis, quindi tolto il cellulare, posso usare una macchina fotografica, posso usare uno scanner, posso, però arrivo all'autonomia, mi costruisco una strategia che è fatta di una combinazione di diverse tecnologie che da sole sono meravigliose, insieme sono un miracolo. Dopo ve lo faccio vedere io all'opera. Se usate OpenOffice su Windows potete anche scaricarvi questo meraviglioso pacchetto che si chiama FacilitOffice, che è stato creato da Ivana Sacchi, che è delle mie parti, è bresciana, è un'insegnante che ha smesso di insegnare per fare anche lei la consulente su queste robe qui, programmatrice, una tipa molto dinamica, con un progetto che credo faceva capo al CNR, ha creato insieme ad altri, è il nome un po' più famoso del giro, questo FacilitOffice che aggiunge al vostro OpenOffice anche, cioè scusate, c'è una versione per Microsoft Office, quindi se avete Word, Excel, PowerPoint originali potete usarlo con loro, in alternativa potete scaricarvi gratis OpenOffice e arricchirlo con questo, che vi permette sempre di selezionare testo in un documento che state scrivendo e farlo leggere al computer mentre scrivete, far leggere parola per parola quello che viene scritto, per cui il ragazzino con DSA o ragazzino con altri tipi di problemi può verificare parola per parola di aver scritto la parola giusta che aveva in mente, perché la sente pronunciata dal computer. Ha un supporto per la lettura, vi permette per esempio di ha un sistema per aiutare a tenere il segno mentre si legge, evidenziando una riga alla volta. fa tante cose, mi permette di sostituire il testo con delle immagini, affiancare delle immagini al testo per renderle meglio comprensibili a chi per esempio non è parlante nativo di quella lingua. Piccolo programmino gratis, fatto per lo più da volontari, che fa cose meravigliose. Non è perfetto, non è a livello di software commerciali che andate a comprare alla Ericsson o all'Anastasis o in altri casi simili. Qualcosa lo potete usare domani, stasera. Annotazione, questa è un'altra cosa di cui sono appassionato, che uso tantissimo in primis per me. Prendere appunti, questo lo citavo prima, prendere appunti è un'attività che a scuola si fa, adesso la scuola di secondaria di primo grado, poi dipende un po' dall'approccio con gli insegnanti con la sua materia, ma se all'elementare si detta di più, poi si punta più sull'autonomia nel prendere appunti, eccetera. Questo programma lo pubblicizzo, diciamo, sempre, dovrebbero pagarmi per tutta l'evangelizzazione che faccio. È un'applicazione, secondo me, meravigliosa per un paio di motivi. Primo, posso averla su qualunque tipo di dispositivo, c'è una versione per computer, una versione per telefoni, per tablet, eccetera, eccetera. Mi permette di salvare note che non sono veri e propri documenti, ma sono proprio frammenti di testo, immagini, audio, qualunque combinazione di questi tre, cioè posso avere una nota che contiene del testo scritto, dell'audio e delle foto, per esempio, perché per esempio vado ad una conferenza, fotografo una slide che mi è proiettata e scrivo sotto due appunti miei e magari nel frattempo uso il microfono del telefono per registrare il relatore che parla, ok? Tutto rimane dentro ad una nota. Queste note vengono organizzate in dei taccuini virtuali, ma la cosa più interessante di Evernote, ve la faccio vedere, prendolo un attimo, è questa qua. Tipicamente io, se voglio prendere appunti con un computer, cosa faccio? Apro un documento di Word, scrivo dentro i miei appunti, lo salvo con un nome che spero di potermi ricordare, lo metto in una cartella documenti e non lo troverò mai più. Giusto? Vi faccio vedere come può funzionare con Evernote. Anzitutto le mie note, che sono, non sono dei veri e propri documenti che mi porto in giro, vengono salvate sempre su un server remoto, quindi non ho rischio di perderle. Sincronizzo tutti i miei vari dispositivi, quindi se prendo una nota dal telefono, perché sono per strada, fotografo una locandina, me la ritrovo sul computer, appena mi collego ad internet dal computer. Qua dentro, questa è la schermata principale di Evernote, in questo caso ho aperto una nota che è un testo, proprio un documento che ho scritto e poi ho esportato in Word, ma posso avere delle note che sono immagini, pagine web che ho salvato per mantenermele sul mio computer anche se vado fuori connessione, posso... vediamo. Posso avere, come in questo caso, dov'è? Posso avere delle checklist, cioè delle caselline che spunto per vedere se ho fatto tutti i passaggi di una certa roba che devo fare. La cosa interessante è questa qua. Allora, vediamo tutte le note. Ok. Se cerco qualcosa qua dentro, una casellina di ricerca in alto a destra, cerchiamo una parola che ho già detto tante volte, dislessia, perché so che di sicuro c'è tanta roba dentro, no? Mi ricordo che sono stato ad una conferenza dove si parlava di dislessia e ho fotografato delle slide col mio telefono perché c'erano scritte dentro le cose interessanti. Ora, se io fotografo una slide, la foto normalmente non è cercabile. Evernote usa la stessa tecnologia che abbiamo già visto prima, non per darci il testo da usare da un'altra parte, ma per riconoscere il testo presente nelle foto che noi facciamo. Per cui, se io cerco dislessia, tra i vari risultati, guarda un po', l'ultima nota, una delle più vecchie, adesso non so se si vedrà, spegniamo un attimo la luce, lui mi ha evidenziato che in una nota, in un'immagine, vedete che è proprio scattata, storta, tipicamente da un posto decentrato in un'aula, c'era dislessia nell'immagine che ho salvato, lui me l'ha trovata. Questo vuol dire che anche nei formati meno idonei al recupero delle informazioni, lui riesce a darmi degli appigli per ritrovare le cose che ho salvato. Oltre a farmi la ricerca sulle note testuali, me la fa anche su quelle che sono immagini. Quindi, se sono un alunno e vado a scuola, possiamo riaccendere adesso, grazie. Se vado a scuola svogliato e penso che fotografare una cosa che c'è scritta alla lavagna mi possa servire poi per studiare, ma tendenzialmente nulla che fare, non so quanti lo studio lo faccio. Però adesso potete incoraggiarli a farlo, perché sapete che una roba del genere gli permette anche di ritornare su quelle cose lì anche se studiano la sera prima della verifica. Sono scenari fantascientifici magari per qualcuno, però è proprio per dirvi dove virtualmente si può arrivare. Ve lo ripeto, non serve che lo facciate domani questo, però il fatto che sappiate che si possono fare queste cose già vi cambia un po' la loro percezione, secondo me, spero. Ok, Sketch, programma figlio di Evernote, dipendente da Evernote, vi permette di annotare le immagini. Scattate una foto o qualcosa, per esempio durante una conferenza, sempre fotografate la famosa slide interessante, da Evernote o in realtà da ovunque nel vostro computer, fate il tasto destro, apri con Sketch. Sketch vi permette di disegnarci sopra, questo già è meno fantascientifico. Potete scriverci del testo, ciao, ingrandirlo, potete usare un evidenziatore e passare sopra a dei pezzi del vostro documento per evidenziarlo, in questo caso si vedrà una schifezza, ma se è un testo con fondo bianco e testo nero lo vedete come un normale evidenziatore reale. Potete tracciare delle forme, dei riquadri, varie robe. Potete, questo è meraviglioso, se avete delle facce che volete nascondere potete applicare una distorsione all'immagine in modo tale che non fate vedere per esempio le facce dei vostri alunni, eccetera. Quante volte avete magari avuto bisogno di questa roba qua, avete dovuto chiedere a qualcuno come si faceva a fare. Diciamo, è un programmino semplice che vi permette di fare delle operazioni sulle immagini, anche disegnare delle frecce per esempio, in pochi clic fa cose che fanno anche altri programmi, no? Ma lui ne fa giusto quelle che vi bastano e in modo molto semplice e diretto, ed è pure gratuito. Ok? Potete aggiungere informazioni sopra ad un'immagine, non solo, al di là di Sketch, andando avanti, questa è un'altra cosa che a volte trovo imbarazzante. Questo programma probabilmente lo conoscete tutti, lo avete usato tutti almeno una volta, ce l'avete già sul computer. A cosa serve questo programma? A leggere i file PDF, che sono tipicamente quei file che non posso modificare. Sbagliato. Non posso modificarli nel senso tradizionale del termine, cioè non posso agire sul contenuto. Cosa posso fare su un PDF con Adobe Reader o con quello che adesso è tornato a chiamarsi in realtà Acrobat Reader? Allora, faccio un esempio, Giovanni l'hai già visto questo, probabilmente l'avevo fatto vedere anche l'altra volta a Torino. Apro per esempio un sussidiario di quarta elementare, ok? Vado a prendere un argomento a caso di questo sussidiario, i fiumi italiani, via. I laghi italiani, benissimo, allora, mettiamo tutto schermo così lo vediamo meglio, vediamolo tutto schermo così lo vediamo meglio, non va tutto schermo, fa niente. Qua di fianco ho un bottone che si chiama commento, che magari ho visto lì tante volte, magari non ci ho mai fatto caso. Cosa fa il pulsante commento? Io non l'avrei chiamato commento, l'avrei chiamato annotazione che rendeva lì. Mi dà una barra degli strumenti qua sopra che mi permette di aggiungere al mio PDF delle informazioni come se fosse un foglio di carta sul quale io posso scrivere. Posso usare, pensate un po', un evidenziatore per evidenziare nel colore che preferisco i vari passaggi, come farei con un evidenziatore normale. Posso aggiungere delle note a margine, clicco in un punto, appare una casellina dove scrivo il mio commento. Non solo, prendo un altro strumento a caso, uno dei miei preferiti. Il penultimo bottone in questa barra qui si chiama registra audio e mi permette di fare questa cosa. clicco in un punto del documento, lui mi fa apparire una finestrella con un bottone che si chiama registra.
1, 2, 3, prova, questa è la mia nota audio.
Arresto.
Posso riprodurlo qua. 1, 2, 3, prova, questa è la mia nota audio.
Posso dare l'ok. A quel punto lui mi chiederà che icona voglio mettere per segnalare che lì ho messo un audio, ce ne sono tre, una più brutta dell'altra. Scelgo questa qua, mettiamo il microfono, dai, scegliamo la seconda, e do l'ok. Allora, a questo punto, nel mio documento è apparsa un'iconcina a forma di microfono, ok? Se io do questo documento al mio alunno e lui lo apre con questo programma, cosa può fare? Fare doppio clic di sopra. E risentire l'audio che io ho registrato. Pensate come potete arricchire un documento dando delle consegne aggiuntive, spiegando dei passaggi, facendo divertire i vostri alunni a scoprire cosa gli avete nascosto nel documento. Può essere l'audio che voi registrate, può essere, se usate il pulsante questo qua di fianco all'audio, allega file, potete mettergli dentro un video che avete scaricato da internet, potete mettergli un documento di approfondimento, incapsulare tutto dentro un PDF noioso e dare al vostro alunno con difficoltà, demotivato, che gli interessa la tecnologia, non gliene frega niente della vostra materia, gli potete dare un documento arricchito di multimediale. Ma la cosa che trovo disarmante è che lo potete fare con un programma che già avete sul vostro computer, quindi non dovete installarvi niente, lo potete fare stasera magari no, andrete a casa, volete altro, ve lo auguro, però voglio dire, lo potete fare a breve termine. Dove sono? Dai, siamo vicini alla chiusura. Lo potete fare a costo zero, poca spesa, massima resa, come si dice. Andiamo un po' veloci, allora. In realtà l'ultimo argomento, qui vi ho messo un'alternativa ad Adobe Reader che si chiama PDF Exchange Viewer, ha più o meno le stesse funzionalità, ha qualcosina in meno, per esempio non vi permette di registrare l'audio, però per esempio integra un sistema di riconoscimento dei caratteri, anche lui gratis, che palle, tutto gratis, tutto bello. Anche lui vi permette di partire da un PDF che non è selezionabile e renderlo selezionabile, per esempio. Quindi leggibile come sintesi vocale. Queste robe qua non vorrei neanche spiegarvi, nel senso che tutti avete sentito parlare di mappe mentali, mappe concettuali, magari mi ha fatto anche due palle così in qualche corso, a volte confondendo le cose perché c'è in giro un sacco di confusione. Prendetelo a modo di dispensa, stasera, domani scaricherete le slide che tramite Giovanna vi arriveranno. Se vi interessa l'argomento, qua vi ho messo quattro strumenti, 1, 2, 3, 4, poi basta, poi c'è una vignetta di chiusura, che sono tutti strumenti gratuiti, Coggle per fare mappe mentali direttamente online senza bisogno di installare niente sul vostro computer, salvarle e addirittura usarle in collaborazione. Le robe che vi ho fatto vedere prima su Google Drive del documento che veniva scritto in due, ecco, con Coggle le potete fare facendo una mappa concettuale in collaborazione. CMAP Tools, questo magari molti di voi lo conoscono, proprio mappe concettuali che sono hanno una loro struttura logica particolare, hanno una teoria di sfondo dietro pallosissima, però interessanti. Visual Understanding Environment, programma gratuito, molto semplice, fatto da un'università americana che sta a Boston, che si chiama Tufts University. Molto carino, personalmente preferisco XMind, che ha la pecca di avere l'interfaccia utente esclusivamente in inglese, non c'è in italiano. Però una volta che imparate ad usarlo, ed è veramente una stupidata, fate delle mappe bellissime. Ed è gratis, anche lui. Chiudo, per sdrammatizzare rispetto alla tecnologia, con questa vignetta, che per essere del tutto accessibile traduco per chi di voi non mastica la lingua inglese. È finita libro, detto dal tablet. Se una tecnologia inferiore, il tuo formato grosso e macchinoso è ormai diventato inutile, irrelevant, non so come dirlo, non proprio inutile, era irrilevante, che si fa schifo in italiano. Solo col tocco di questa fiamma ti ridurrò in cenere del libro, lo spirito. Sono ancora molto a favore dei libri di testo, dell'analogico, tutto quanto, sono delle risorse didattiche fenomenali. Il meglio, secondo me, lo ottenete se riuscite a compenetrare le due cose. Costruite su quello che avete, non pensate che la tecnologia sia la prossima roba a cui dedicarsi, o quella o nient'altro. Integratela piano piano, magari userete uno degli strumenti che vi ho dato stasera, io sarò contento, voi di più. Ok? Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, buona serata.
Io ho fatto